occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Note di Los Lobos, le 8 e 2 minuti, quasi 3 in questo venerdì decembrino che è il penultimo del 2021 per il Demone del Tardi. Ma tranquilli, come Renatino ci saremo anche venerdì prossimo, che è la vigilia di Natale. A questo punto dovrei mettere una virgola perché poi c'è il resto della frase, ma non mi ricordo più da dove ero partito. Sta di fatto che siamo qui e cominciamo questa nuova puntata, nella puntata corta del venerdì, a cui fa seguito come sempre il giorno delle locuste con un carichermo professor Di Stefano che si prepara a prendere possesso dello studio. E allora, siccome il tempo è breve, cominciamo subito da una notizia che è una notizia purtroppo ancora una volta inquietante, una notizia che forse conoscete, e la notizia è che non si è sciolto il sangue di San Gennaro, notizia che ha evidentemente gettato nel panico le autorità sanitarie e le cancellerie mondiali, eppure Paolo Brosio, perché il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro di questi tempi spaventa più di Omicron, e perché questo sia avvenuto ancora non si sa, e quindi in attesa di un pronunciamento delle autorità sanitarie si brancola nel buio, si fanno delle ipotesi, e la più allarmante arriva dagli ambienti Novax, secondo cui si tratterebbe di un evento tromboembolico causato proprio dal vaccino. Ipotesi immediatamente smentita dal CTS, che anzi ha invitato la Chiesa a vaccinare al più presto tutti i santi, da Gervasio a Protasio fino a Santa Tecla, perché essendo molto anziani sono tra le categorie più a rischio. Del resto, che la situazione epidemiologica non volga al meglio, lo ha detto l'indicatore più importante, cioè il pranzo di Natale della regina Elisabetta. pranzo che è stato annullato. E se la regina Elisabetta annulla il pranzo di Natale, significa, cari amici, che sono dicks, come dicono gli inglesi. Un pranzo a cui dovevano partecipare tra gli altri anche Keith Richard e Mattarella, Mattarella che invece ieri, dopo Ibrahimovic, ha incontrato il Papa per quello che avrebbe dovuto essere il congedo prima di lasciare il Quirinale. E attenzione, ho usato il condizionale non a caso, per quello che avrebbe dovuto essere il congedo, perché ieri la Santa Sede non ha utilizzato la consueta formula dell'incontro di commiato, e quindi questo potrebbe essere il giallone del giorno, la notizia di Quirinale. La serie, ahimè, purtroppo avara di altri colpi di scena. Ma se siamo partiti con una notizia inquietante, per fortuna, meno male, c'è anche una bellissima notizia che arriva dal giornalismo, il tanto bistrattato giornalismo, che ieri ha dato un segno di vita, ha assestato un colpo di reni, perché finalmente il giornalismo d'inchiesta è tornato con uno scoop che non si vedeva dai tempi dei Panama Papers, perché ieri, cari amici, è caduto finalmente un muro di gomma ed era ora, meno male. Dopo mesi di inchiesta incessante, inesausta, sono stati finalmente svelati i titoli delle canzoni in gara a Sanremo. Il popolo doveva sapere e ora finalmente sa che Iva Zanicchi canterà Voglio amarti e San Giovanni canterà Farfalle. Ora avete capito perché i giornalisti non avevano il tempo di scrivere cose sullo sciopero, perché erano impegnati tutti quanti in questa inchiesta globale. Le notizie sullo sciopero invece non le abbiamo trovate, per capirci, come dire, l'ultima breaking news che vi leggo è questa qua: archeologo si imbatte in una mazzetta di giornali e scopre un rarissimo articolo dedicato allo sciopero, perché gli articoli sullo sciopero sono diventati oggetti di collezionismo. Pensate che ieri un articolo sullo sciopero è stato battuto da Christie's per 200.000 euro ed è stato acquistato da un facoltoso collezionista giapponese. E mentre si scrive, come dire, moderatamente dello sciopero, si scrive invece con grande intensità del nuovo alloro italiano, perché lo sapete, l'Italia è stata proclamata paese dell'anno. Siamo passati dall'Italia paese che amo all'Italia paese dell'anno, e a proclamare l'Italia paese dell'anno, titolo che oggi troviamo dardeggiante su diverse prime pagine, è stato l'Economist. E come ormai sapete, l'Economist è giornale, è rivista che fa parte pure lei della galassia degli Agnelli, dell'Elcan, attraverso Exor, il gruppo Gedi è arrivato anche lì, è arrivato anche all'Economist, e questa è la dimostrazione che la variante Gedi ormai prevalente si sta diffondendo in tutto il giornalismo. Ma attenzione, non solo la carta stampata, ma a breve anche il cinema. Ebbene sì, perché il gruppo Gedi sta pensando di diffondere la sua Weltanschauung anche attraverso il grande schermo, ed è annunciato proprio in uscita per i prossimi giorni, pensate un po', il ritorno della Gedi, uno spin-off di Star Wars in cui Landini passa al lato oscuro della forza e proclama uno sciopero generale interplanetario, e viene combattuto da Han Solo, Chewbacca e Mario Draghi a bordo di una multipla che ha sostituito il Millennium Falcon. Da segnalare nel ritorno della Jedi anche lo strepitoso cameo di Brunetta che fa Yoda, adesso che è anche cintura nera di judo, e l'ologramma dell'avvocato Agnelli che appare al fianco di Obi-Wan Kenobi. E poi in lavorazione anche il seguito, che è Kulusevski colpisce ancora, in cui la Juve rifonda la Superlega e sconfigge la UEFA che si era alleata con Landini e il Conte Duco. Insomma, uno spumeggiante Natale cinematografico per il gruppo Gedi. E adesso niente, andiamo a vedere che cosa troviamo sui giornali, perché dobbiamo vedere se oggi si scrive dello sciopero, dopo che fino a ieri non si è scritto dello sciopero. E devo dire che sì, dello sciopero si scrive su molte prime pagine, e poi andremo a vedere anche come e che cosa si scrive. Intanto i titoli principali, che in larga parte non sono dedicati allo sciopero, bensì al virus, si allarga l'Italia in giallo. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Sempre più paesi UE seguono la linea Draghi. La UE sia il Green Pass all'italiana, questa è La Stampa. In Europa passa la linea della prudenza dettata da Draghi. UE passa la linea Draghi, la Repubblica, mentre invece se ci spostiamo sulla prima del Fatto Quotidiano non si parla evidentemente bene di Draghi. Ritardi sulla terza dose, azzerano il Green Pass, Gimbe e Altens certificano gli errori del governo Draghi, contagi da paura, New York raddoppio in 3 giorni, record in Gran Bretagna, 123 vittime in Italia, l'Istituto Superiore di Sanità tamponi anche ai vaccinati, Veneto e Liguria gialli da lunedì. Come sempre l'unico giornale che oggi apre e titola sullo sciopero è Il Manifesto, le piazze del popolo, il successo dello sciopero generale di CGIL e UIL contro la manovra del governo, adesioni oltre l'80%, gli invisibili tornano protagonisti, piazze piene a Milano, Roma, Cagliari, Bari e Palermo. Mentre invece, se torniamo sulla prima del Corriere della Sera, mette in pagina la battaglia di cifre sullo sciopero, piazze piene dicono i sindacati, poche adesioni dice Confindustria. Ma torniamo alla stretta che convince la UE anche sulle pagine del Messaggero, mentre eccola qua la proclamazione dell'Italia paese dell'anno, il titolo che oggi fa il Giorno. O Mattarella o Draghi, invece il titolo che fa Domani, lo stallo dei partiti sul Quirinale genera caos, più difficile l'ipotesi del bis, non facile il cambio di ruolo, il coro del Draghi resti a Palazzo Chigi, a qualche eccezione nella PD, scrive Domani, Salvini prova a fare il kingmaker ma nessuno delle due coalizioni ha la forza di imporsi. La Gazzetta dello Sport invece racconta la voglia di Juve di Martial, sulla prima della Gazzetta, così come anche sulla prima del Corriere, c'è Maria Sole, la chiamano solamente con il nome, che è la prima donna che ha arbitrato una squadra di Serie A, avendo diretto Cagliari Cittadella in Coppa Italia. Mi fermo sulle prime pagine dei quotidiani, perché appunto avendo poco tempo mi riservo lo spazio per leggere qualcosa, e lo spunto, come dire, lo prendiamo dal titolo di Libero: l'Italia licenzia Landini, sciopero generale da ridere, nelle grosse industrie l'adesione è stata al 5%, l'1,5% nell'ex Ilva di Taranto. Insomma, i numeri che da Libero sono questi qua, che sono numeri completamente diversi rispetto a quelli che vengono dati sulla prima pagina del Manifesto, ma in fondo chi se ne frega dei numeri, anche perché come dire, una chiave univoca di lettura sul senso dello sciopero generale di ieri, a prescindere dalle posizioni, è quella che definisce lo sciopero generale uno sciopero politico. E allora partiamo da quello che scrive Salvatore Cannavò sulle pagine del Fatto Quotidiano. Allora andiamo alla pagina 4 del Fatto di oggi: partiti assenti e piazze piene, politici lontani dalla società. Scrive Salvatore Cannavò: piazze piene e urne vuote sintetizzano i segretari di CGIL e UIL per affermare la rilevanza dello sciopero generale di ieri, come a dire che se voi, la politica, i partiti non riuscite a portare gli elettori alle urne, come si è visto alle ultime amministrative, noi, il sindacato, i lavoratori riempiamo le piazze, e allora qualche domanda dovreste farvela. Ed è su questo registro comunicativo riassunto nel concetto piazze piene, politica lontana dalla gente, che si è snodata l'ennesima giornata difficile per il sindacato sindacato italiano sceso in strada per uno sciopero generale che ha visto la divisione con la CISL, l'ostilità di quasi tutto il quadro politico, il silenzio della stampa e dei TG, un tentativo di isolamento che è stato rispedito alla mittente. Non ci sentiamo isolati, ha detto Landini chiudendo il comizio, lo sono quelli che non hanno forza dietro di sé, la politica, appunto, il palazzo, il vero nemico di ieri. Noi abbiamo già vinto, spiega Bombardieri, abbiamo già vinto perché in una situazione come quella attuale riuscire a riempire le piazze è un successo, mentre i partiti stanno tutti di là. Spicca, scrive Salvatore Cannavò, la siderale assenza della politica istituzionale, l'unico leader di partito parlamentare è Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, che attraversa il retropalco osservato da tutti e che sembra quasi spaesato dal deserto, dal PD o dal Movimento 5 Stelle, nemmeno un singolo parlamentare, qualcuno o qualcuna desiderosa di farsi notare, nulla di nulla. In questo clima, prosegue, insistere sulle piazze piene contrapposte alle urne vuote è un gioco comunicativo che riesce bene a Bombardieri e Landini. Rivendicano entrambi la politicità dello sciopero, visto che si batte per cose concrete e per interessi generali, e anche per la totale assenza del Movimento 5 Stelle la piazza di Roma viene presentata come un moderno noi contro lor signori, con toni molto accesi. Attenzione, perché qui c'è un passaggio importante nella lettura politica dello sciopero generale, perché quale sarebbe lo spazio che la politicizzazione dell'azione sindacale andrebbe a occupare? Sarebbe proprio quello lasciato dalla disgregazione progressiva del Movimento 5 Stelle e da una sinistra che non riesce a incidere dal punto di vista dei numeri della presenza parlamentare attraverso il voto alle urne. L'obiettivo, prosegue Salvatore Cannavò, sono i partiti della maggioranza. Landini racconta alla piazza come si è svolta la trattativa sulla partita fiscale, il dettaglio delle telefonate con Draghi, frenato dalla maggioranza della sua maggioranza. Si riferisce all'ipotesi di rinviare il taglio delle tasse sui redditi sopra i 75.000 euro per ridistribuire risorse verso il basso. Non sarebbe bastato a soddisfare i sindacati, ma sarebbe stato il segnale di qualcosa di nuovo, e invece nulla. La maggioranza della maggioranza ha frenato, e soprattutto, dice Landini, il segretario della Lega ha chiesto la rottamazione delle cartelle esattoriali, un altro condono fiscale. Il segretario CGIL insiste così a lasciare un canale di dialogo con Mario Draghi, puntando il dito soprattutto contro i partiti. Qua c'è l'altro aspetto significativo, ovvero l'insistenza con cui Landini ha separato Draghi dalla sua maggioranza. Draghi è una cosa e con lui c'è un dialogo possibile. Le imputazioni stanno quasi tutte sulla compagine politica che fa parte del governo Draghi. Dario Di Vico, sulle colonne del Corriere della Sera, a cui lo sciopero non è piaciuto affatto, parla e scrive di un'operazione politica però con macerie sindacali. Cosa dice De Vico? Da vecchi cronisti eravamo abituati al fatto che uno sciopero generale fermasse il paese, anzi lo paralizzasse, come da lessico dei TG della sera. Da ieri sappiamo che non è più necessario che sia così. È nato infatti lo sciopero generale di minoranza, cioè utilizza un ossimoro Dario Di Vico per prendere le distanze dalle ragioni dello sciopero, ma nell'analisi che fa torniamo al senso politico di quello che è accaduto. Il rilievo sindacale della protesta, scrive De Vico, è andato sempre più affievolendosi a favore di un'evidente politicizzazione. Riaccendere la fiammella del conflitto piuttosto che presentare una piattaforma sindacale o una rivendicazione specifica, lo dimostrano l'insistenza del leader CGIL nell'indicare come bersaglio i partiti e non Draghi, nel lanciare il guanto della sfida al PD e ai 5 Stelle. Noi abbiamo riempito le piazze, voi avete svuotato le cabine elettorali, e nel promettere che torneremo ancora in piazza. Landini capisce che con la sterzata dei Conte e dei Di Maio si è creato un vuoto e posiziona la sua CGIL come un centauro, metà politico, metà sindacale, che punta a conquistare il consenso dei diseguali e degli astensionisti. Nell'anno preelettorale non sarà facile, ma il leader della CGIL ha fatto della caparbietà quasi un brand, e tutto lo scetticismo esibito sul Green Pass, dunque, altro non era, secondo De Vico, che una prova generale di un posizionamento post populista. Questo sarebbe dunque il frame per De Vico in cui andrebbe a posizionarsi il soggetto politico di fatto, non in termini di partito o non ancora in termini di partito, che emerge dalla decisione di proclamare lo sciopero generale. Andiamo però sulle colonne del manifesto, dove l'ho messo il manifesto, mannaggia a me, me lo diceva la mamma fin da piccolo che dovevo essere più ordinato, il manifesto non lo trovo più, eccolo qua. Dicevo, andiamo sulle colonne del manifesto, che innanzitutto con la direttrice Norma Rangeli in prima pagina spiega perché il manifesto oggi è in edicola, nonostante ieri ci fosse lo sciopero generale, e scrive Rangeli: l'informazione non ha scioperato, oggi i giornali sono in edicola perché sono o dovrebbero essere un servizio pubblico, e la Federazione Nazionale della Stampa ha espresso la sua solidarietà alla mobilitazione sindacale. Il manifesto vuole aderire anche concretamente alla giornata di lotta, decidendo di devolvere una giornata di lavoro alla causa comune, scegliendo una delle tante fabbriche in crisi presidiate da operaie e operai, a cui donare il nostro piccolo contributo di solidarietà. Una scelta meritoria, quella del manifesto, che con Andrea Colombo a pagina 3 torna a raccontare come la questione sociale irrompa adesso, attraverso la scelta dello sciopero generale, nella maggioranza di Draghi. E torniamo appunto al senso politico di quello che è successo. Lo sciopero più difficile, scrive Colombo, prima trattato dal coro dei media come una dimostrazione folle alla stregua di un corteo Novax, poi nascosto come episodio minore e trascurabile, è destinato a incidere sul quadro politico, sulla tenuta della maggioranza e della legislatura, forse sulla stessa elezione del capo dello Stato, molto più della modesta manovra che è ancora in attesa di approvazione. Solitamente lo sciopero arriva al termine di una vertenza o ne rappresenta il picco e il tentativo di chiudere la partita con una prova di forza. Stavolta no, è questo suo aspetto anomalo che i commentatori hanno considerato inaccettabile. È uno sciopero che apre la vertenza, non punta a chiuderla, come Landini ha affermato ieri chiaramente. È una vertenza sociale, dunque, direttamente di pertinenza del sindacato e delle parti sociali, ma con un'enorme valenza politica, perché chiama in causa non questa o quella scelta, ma l'indirizzo di fondo del paese dopo la cesura del Covid, il suo orizzonte economico e sociale. Con l'azzardo di ieri, il sindacato si è sottratto a un ruolo ingessato, solo marginalmente incisivo, nel quale altrimenti si sarebbe trovato stretto e costretto. La legge di bilancio, nel merito e ancor più nel metodo, ha rappresentato un'anticipazione sin troppo chiara di quale ruolo era stato assegnato alle forze sociali e al sindacato in particolare. Poca voce in capitolo sulle pensioni, nessuna sulla riforma fiscale, nessun segnale strutturale di sterzata sul fronte dei salari, nonostante l'emergenza salariale sia ormai intollerabile. Lo sciopero, prosegue Colombo, sigla o può siglare l'entrata in campo di una soggettività sociale che apre una vertenza generale sugli indirizzi politici. Per la maggioranza si tratta di una scossa molto più profonda di quanto il tentativo d'esorcismo mediatico di questi giorni abbia fatto trapelare. La scintilla che ha reso inevitabile la proclamazione dello sciopero è stata l'affossamento da parte di tutta la maggioranza, tranne Partito Democratico e LeU, di una misura modesta, di valenza quasi simbolica, qual era il contributo di solidarietà. Quella stessa maggioranza dovrebbe sostenere ora il governo mentre si discutono e si contrattano riforme di enorme impatto, come quella delle pensioni e quella fiscale, delle quali questa legge di bilancio non è stata neppure il primo capitolo, ma solo il prologo, l'introduzione, e dovrebbe farlo nella fase che per definizione esaspera maggiormente le contrapposizioni, una lunghissima campagna elettorale che vede le aree contrapposte della maggioranza schierate l'una contro l'altra. Per il PD il problema è più grosso che per chiunque altro. La scelta dello sciopero è stata determinata in buona parte proprio dall'abdicazione del Partito Democratico, che ha scelto di rinunciare a ogni autonomia in nome della strategia di Letta, consistente nella giusta posizione della linea del suo partito con le scelte del governo. Sin qui il PD ha cercato di cavarsela differenziandosi dalla canea che dipingeva lo sciopero con attentato al bene comune, solo nei toni meno incarogniti ma non nel merito. Nel corso dei prossimi mesi e dopo la rottura del finto unanimismo operato ieri, non potrà più farlo, così Andrea Colombo sulle colonne del manifesto. C'è poi Claudio Cerasa sulle colonne del Foglio, che a proposito di proiezione politica del sindacato fa quasi da spin doctor, mi è uscito una S di troppo, indicando quella che dovrebbe essere la linea per il sindacato, ovvero chiedere concentrarsi in una battaglia sui salari come grande nuovo elemento identitario, non per chiedere qualcosa al governo, ma per chiedere qualcosa alle imprese che devono lasciare la stagione del nanismo industriale. E poi spiega che cosa significa chiedere qualcosa di più alle imprese, e di fatto trascolora il senso, l'idea e la prospettiva di quel patto nazionale che Draghi aveva lanciato alla vigilia del suo mandato, che coinvolgesse tutte quante le parti sociali. Mentre come dire, lo sciopero andava in scena, nel frattempo nel mondo del lavoro accadeva ciò che accade normalmente, ovvero quella che oggi la stampa, pagina 13, torna a chiamare retoricamente la strage senza fine, ovvero 4 nuovi morti sul lavoro. Scrive Luca Monticelli: non si ferma la Spoon River dei morti sul lavoro. Ieri, il giorno dello sciopero generale di CGIL e UIL, altri 4 morti si sono stati registrati a Ischia. Vittorio Tommasone, che non era regolarmente assunto, è caduto da un montacarichi dal secondo piano di una casa in ristrutturazione, portato dai colleghi all'ospedale, non è riuscito a farcela a causa delle gravissime ferite riportate. Luigi Aprile, 51 anni, di Massafra, in provincia di Taranto, invece stava spostando una gru da un camion quando il macchinario si è inclinato, facendo perdere l'equilibrio all'operaio, che è precipitato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. L'incidente è avvenuto nella sede dell'azienda. Altro dramma in Campania, Monte Corvino, Pugliano, in provincia di Salerno. Anche in questo caso un uomo di 55 anni è morto mentre lavorava in nero. La vittima, Pierino Ronzo, si è accasciata sul bitume rimanendo ustionata, forse a causa dei fumi esalati durante la posa della guaina su un immobile. Dopo ore di agonia è deceduto Adriano Balloi, un operaio di 60 anni a Tortoli in Sardegna, rimasto incastrato sotto un mezzo meccanico di movimentazione terra mentre era impegnato nella costruzione di una casa. I morti sul lavoro, che sono poi il basso continuo che registriamo giorno dopo giorno, che hanno già superato i 1000 nel corso del 2021. Ho solamente 3 minuti di tempo, avrei voluto raccontarvi di quello che accade a Verbania, dove nella denominazione delle strade si è passati, pensate un po', dal generale Cadorna a Gino Strada. Si parla anche dei si ritorna sui concorsi truccati, il caso di Milano, indagato anche il rettore dell'università statale Elio Franzini. Notizie che troviamo sulla prima di Repubblica, sulla prima del Fatto. C'è Springsteen, che ha venduto il catalogo alla Sony per 500 milioni di euro, e quindi adesso vedremo in quale scaglione IRPEF ricadrà e se i benefici fiscali della riforma riguarderanno pure lui. Ma per chiudere, visto che ieri abbiamo ascoltato il clamoroso rissone che rappresenta perfettamente le forme del talk show televisivo sulla in tempi di pandemia, rissone tra scanzi e incontri, oggi Aldo Grasso torna a spiegare quali sono le regole del talk show sulle pagine del Corriere della Sera, e scrive: non raccontiamoci storie. La clamorosa rissa scoppiata a Carta Bianca tra Alberto Contri e Andrea Scanzi a colpi di mascalzone bollito, cretino, neuroni di un cerco piteco, era una rissa cercata e voluta. La prova l'ha fornita l'Auditel, perché il programma ha avuto una media superiore al 7,55, con una media di 1,5 milioni di spettatori, ben sopra quella normale. In cuor suo, scrive Grasso, Bianca Berlinguer sarà stata contenta, come lo sono tutti i conduttori quando aumentano il bottino di pubblico. Il conduttore non è mai un arbitro, è un giocatore, anche quando finge di voler riportare la calma. Non raccontiamoci storie. Fedele Confalonieri aveva trovato il coraggio di dire che il talk show deve fare casino, se no chi lo guarda? Non c'è talk show, senza trash, non c'è talk senza gli scazzi e senza gli scanzi. Se tu inviti delle persone normali a discutere, c'è il rischio della prevedibilità, della monotonia, della noia. Sono un po' queste le regole della televisione. La rottura sta solo nella rissa, per questo nella scelta degli ospiti o del casting bisogna prevedere il tafferuglio e il parapiglia. I talk si nutrono essenzialmente di tre componenti: la compagnia di giro, che significa da parte dell'ospite molta disponibilità e capacità performative. Scanzi, per esempio, lo troviamo ospite su diversi talk: la totale mancanza di controllo sulle affermazioni dei partecipanti, invito a spararla grossa, la creazione di un nemico reale contro cui scagliare il proprio dissenso. Quanta ingenuità nei virologi, negli epidemiologi, negli infettivologi, nei medici che si occupano di pandemia e passano il tempo in TV a reclamare un confronto tra pari. Il virologo senza l'antivaccinato in termini televisivi non esiste. Nelle logiche del genere il discorso significa che una parola vale l'altra e l'unica strategia è quella di spararne tante di parole in un'escalation sempre più ridondante. Chi urla più forte, chi non fa parlare l'altro, chi dà sulla voce all'avversario di solito vince, altrimenti chi lo inviterebbe mai? Capezzone. Già in passato era successo qualcosa del genere con la politica, che aveva invaso la TV con un lungo e ininterrotto talk assorbendone le logiche e i linguaggi. Un'anomalia non priva di conseguenze per gli attori e le forme della democrazia rappresentativa. Il talk show è parola che si fa spettacolo come vuole la tradizione drammaturgica. È una necessaria semplificazione delle idee, è una fatale iniezione di populismo, è un esplicito incitamento alla forte contrapposizione, e quindi non raccontiamoci storie. Più il talk è brutto, più la televisione è bella. Chiude Aldo Grasso mettendoci la provocazione finale. Con questo io vado a chiudere, perché sono già ben oltre la soglia a me concessa. Torniamo tra poco con il professor Di Stefano e con la puntata odierna del giorno delle locuste.